Vogliamo leggere nel capitolo di Luca, dunque, capitolo 2 dal versetto 21 fino al 40. Volontario?
Dal versetto 21
fino al 40.
1014. Quando furono compiuti gli 8 giorni dopo i quali egli doveva essere circonciso, gli fu messo il nome di Gesù, che gli era stato dato dall'angelo prima che egli fosse concepito. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà consacrato al Signore. E per offrire il sacrificio di cui parla la legge del Signore, di un paio di tortore o di due giovani colombi. Vi era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone. Quest'uomo era giusto e timorato di Dio, e aspettava la consolazione di Israele. Lo Spirito Santo era sopra di lui. Gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Egli, mosso dallo Spirito, andò nel Tempio, e, come i genitori gli portavano il bambino Gesù per adempiere a suo riguardo le prescrizioni della legge, lo prese in braccio e benedisse Dio, dicendo: ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che hai preparata dinanzi a tutti i popoli, per essere luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù restavano meravigliati delle cose che si dicevano di lui. E Simeone li benedisse, dicendo a Maria, madre di lui: ecco, egli è posto a caduta e a rialzamento di molti in Israele, come segno di contraddizione, e a te stessa una spada trafiggerà l'anima, affinché i pensieri di molti cuori siano svelati. Vi era anche Anna, profetessa, figlia di Fanuel, della tribù di Aser. Era molto avanti negli anni. Dopo essere vissuta con il marito 7 anni dalla sua verginità, era rimasta vedova e aveva raggiunto gli 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio e serviva Dio notte e giorno, con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quella stessa ora, anche lei lodava Dio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Come ebbero adempiuto tutte le prescrizioni della legge del Signore, tornarono in Galilea, a Nazareth, loro città. E il bambino cresceva e si fortificava, era pieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui.
Leggiamo ancora nel profeta Isaia, capitolo 11, i primi 10 versetti. Il volontario.
Poi un ramo uscirà dal tronco di Isaia e un rampollo spunterà dalle sue radici. Lo spirito del Signore riposerà su di lui. Spirito di saggezza e di intelligenza, spirito di consiglio e di forza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Respirerà come profumo il timore del Signore. Non giudicherà dall'apparenza, non darà sentenze stando al sentito dire, ma giudicherà i poveri con giustizia, pronuncerà sentenze eque per gli umili del paese, colpirà il paese con la verga della sua bocca, e con il soffio delle sue labbra farà morire l'empio. La giustizia sarà la cintura delle sue reni e la fedeltà la cintura dei suoi fianchi. Il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo si sdraierà accanto al capretto. Il vitello, il leoncello e il bestiame ingrassato staranno assieme e un bambino li condurrà. La vacca pascolerà con l'orsa, i loro piccoli si sdraieranno assieme e il leone mangerà il foraggio come il bue. Il lattante giocherà sul nido della vipera. e il bambino divezzato stenderà la mano nella buca del serpente. Non si farà né male né danno su tutto il mio monte santo, poiché la conoscenza del Signore riempirà la terra, come le acque coprono il fondo del mare. In quel giorno, verso la radice di Isai, issata come vessillo dei popoli, si rivolgeranno premurose le nazioni e la sua residenza sarà gloriosa.
Bene, e come avete potuto notare dalle parole che abbiamo appena ascoltato, certamente avete capito che stiamo parlando del millennio, di ciò che sta scritto, e sicuramente adesso il lupo e l'agnello non vivono molto bene assieme, e così tutto il resto. E tutto questo è dovuto a questa radice, a questo bambino che nasce dal tronco di Isai. Isai era praticamente il papà di Davide, del re Davide. Comunque, tornando poi a quello che abbiamo letto poc'anzi, c'è un momento particolare, perché oggi questa giornata è abbastanza centrata su un fatto che non avviene solitamente, è il fatto che abbiamo desiderato, penso i genitori, il nonno, i nonni e tutto il resto, fare una cosa giusta, che non si fa, che non stiamo parlando del battesimo, le cose fatte per così, con tutto il rispetto per ognuno. È un'altra cosa, cioè è la presentazione proprio di un bambino al Signore, come prescrive la legge di Mosè. Certamente noi non andiamo nel Tempio, perché il Tempio di Gerusalemme, come ben sapete, è stato distrutto dai Romani, no? Anche perché il Signore ha detto: dopo 3 giorni questo Tempio sarà distrutto e dopo 3 giorni risusciterà, no? E allora gli hanno detto: ma com'è possibile che in 3 giorni risusciti un Tempio? Ma egli sicuramente stava parlando del suo corpo. E sappiamo che il Tempio di Dio, come diceva una canzone, il Tempio di Dio voglio essere io, cioè la sostanza, lo Spirito del Signore viene a vivere nel credente, in colui che crede. E sappiamo che il suo Tempio è la Chiesa. Ed oggi vogliamo presentare questo bambino in questo Tempio, che è la Chiesa. E questa è la motivazione, perché come sta scritto nella legge di Mosè, ecco, Gesù e i genitori di Gesù sono stati ubbidienti per tutta la loro vita. Gesù ha detto: io non sono venuto ad abolire ciò, la legge, ma a compierla. Quindi non è venuto in opposizione, ma è venuto per aiutare quello che l'uomo non riusciva a fare. E allora, vedete, questo è un fatto assolutamente per noi unico. E vi dico questo, che vi ricorderete quando il Tempio di Gerusalemme è stato costruito, c'è stata un'inaugurazione. Quella inaugurazione fu fatta da Salomone, da re Salomone, figlio di Davide. Salomone, vi ricordate, pregò davanti a tutto il popolo per chiedere le benedizioni del Signore sul popolo, su tutto ciò che stava per avvenire. E in questo sappiamo che c'è una sua preghiera, e come sempre ciò che noi chiediamo al Signore lo facciamo veramente con tutto il cuore. La cosa appunto che stiamo chiedendo al Signore non è una cosa da poco. Non è una cosa da poco, non, ma perché è una cosa importante spiritualmente, molto importante. Presentare il bambino che già appartiene al Signore, perché ogni cosa è del Signore. Sappiamo che noi siamo solo uno strumento che il Signore adopera perché noi possiamo essere creati, ma chi crea è Lui, chi fa vivere è Lui. E quindi cosa significa, per esempio, presentare un bambino al Signore in una comunità di credenti? L'abbiamo detto prima, perché la comunità di credenti rappresenta quello che è il Tempio dello Spirito. E come possiamo avere certezza che il Signore si trova qui in mezzo a noi? Com'è che possiamo avere questa certezza? Ce lo dice la parola di Dio. Quando due o tre si trovano nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Questa è la certezza. Quindi noi sappiamo che il Signore si trova qui in mezzo a noi. E questo che continuiamo a fare di volta in volta, di domenica in domenica, trovarci assieme per questo motivo, perché crediamo in questo, che quando due o tre si trovano nel nome del Signore, Egli è in mezzo a loro. Ed ecco che diventa una, diciamo, una presentazione ufficiale. Vedete, quando nasce un figlio, noi come credenti dobbiamo avere la certezza, a chi appartiene questo figlio. Noi vogliamo pregare. Vogliamo pregare per Marcellino.
Sì, bellissimo.
Aspettiamo questo momento molto. Perché tu dici, ma voi state facendo qualcos'altro, io che faccio?
Non c'è niente da fare.
Vabbè, è giusto. Allora stavamo dicendo questo, per fare un piccolo epilogo. Stavamo dicendo, quando nasce un figlio, noi come credenti dobbiamo avere una certezza. A chi appartiene questo figlio? Allora, i credenti sanno a chi appartiene. E noi oggi è normale, il Signore dice, chiede che tutti i primogeniti di Israele non solo vengano presentati al Signore, ben sapendo che c'è scritto che la terra è mia con tutto ciò che contiene. E quindi perché noi ci troviamo qua questa mattina e facciamo questo? Con gioia lo facciamo, e non solo con gioia, ma con convinzione, con fede. Diciamo, noi vogliamo fare questo, vogliamo pregare per Marcellino, non solo perché il Signore lo protegga da tutto il male che c'è nel mondo, non solo per questo, ma soprattutto perché egli un giorno possa cercare e ringraziare Dio come Padre e possa dire, come dice qualsiasi vero credente dice una cosa, forse molti non ci hanno pensato, dice questo: Signore, grazie che mi hai creato, perché ho la certezza di appartenerti per l'eternità e per il millennio che vivremo nel tuo regno, non nelle nuvole come dicono altri, nel tuo regno, prima che tu, quando tu governerai Gerusalemme e in attesa poi dell'eternità. E queste sono le promesse del Signore. E questo, quando ci dice, non si capisce, altrimenti il famoso Padre nostro che si dice così, si ripete a caso senza capire di cosa si tratta. Quando dice, Gesù ci insegna a pregare, venga il tuo regno. Quale regno? Quello dei nostri amici eroi che tutti i giorni ci scandalizzano per un motivo o per un altro? Ecco, poiché questo è il regno che noi cerchiamo, un regno dove abiti la giustizia. E abbiamo letto poco fa che questo regno è descritto da Isaia, quando il Signore governerà da Gerusalemme, e quando parla proprio del lattante che giocherà sul nido della vipera, e quando finalmente la vacca pascolerà con l'orsa e i loro piccoli si sdraieranno assieme, il leone mangerà il foraggio come il buo. E quindi sappiamo che tutta la violenza, tutto ciò che esiste è stato causato dal peccato. Ormai è così, fino a quando non sarà posto fine a tutto ciò. E questo sarà, questa fine sarà posta a questo soltanto quando il Signore ha deciso è di instaurare il suo regno. Allora, poiché questo è il regno che noi cerchiamo, un regno dove abiti la giustizia, dove ogni cosa è vera ed eterna, poiché tu, e questo lo diciamo al Signore, tu non sei un uomo che puoi mentire, come hanno fatto tutti i governanti di questo mondo di tenebre, a partire dalla filosofia, a partire dai partiti di destra, di sinistra, di centro, non ci interessano. L'uomo è uomo, c'è scritto che è un vapore che nasce per un po' di tempo e poi svanisce. Tu sei il Dio creatore che hai fatto i cieli e la terra, come abbiamo cantato prima, e tutto ciò sappiamo che il Signore l'ha creato dal nulla, come dice la parola ebraica Bara. Tu puoi fare nascere i figli ad Abramo da queste pietre, diceva Gesù, da delle pietre. Al Signore niente è impossibile, nessuna cosa è impossibile. È impossibile tante volte non a Dio, ma è impossibile a noi perché non abbiamo fede. A te nessuna cosa è impossibile o nascosta. Tu, Signore, conosci i cuori di tutti gli uomini, anche prima che questi nascessero. Li conosce da sempre, Signore. Sai già da sempre chi ti appartiene. Capito? Non è una questione di... perché Egli è Dio. Noi vogliamo pregarti oggi con fede, sapendo che le nostre richieste le conoscevi già, prima della fondazione del mondo. Richieste che oggi si compiono secondo la tua volontà. Cioè, voglio dire, quello che noi stiamo facendo adesso sappiamo già che il Signore lo sapeva, lo sa. Il tempo è solo un'illusione, una provvisorietà, basta guardare un secondo indietro e non c'è più. Ma per il Signore questo tempo non c'è, c'è l'eternità. Conoscevi già prima della fondazione del mondo che tu, Signore, avresti fatto nascere Marcello e che i suoi genitori gli avrebbero imposto questo nome, come è stato così per noi, così come per ognuno di noi. Sapevi anche che oggi ti avremmo chiesto le tue benedizioni su questo bambino, come per i suoi genitori. Sapevi anche questo. Davanti a te c'è già tutto il suo futuro. Ma noi ti chiediamo che Egli ti cerchi con tutto il cuore. E che tu ti faccia trovare da Lui, per benedirlo, per fargli del bene come hai fatto per me e per ognuno di noi. Lontano da te, Signore, ci sono tenebre di ogni genere, angoscia, paura, depressione, ansia per il domani. Sappiamo anche che in te c'è ogni bene ed è quello che ti chiediamo per Marcello. Sappiamo che nel giorno dell'angoscia e delle difficoltà ti farai trovare da quelli che ti amano e che ti cercano. Fatti trovare, Dio mio, davanti a Marcello come una fortezza. Tu hai promesso, Signore, che avresti esteso le tue benedizioni ai figli dei figli di quelli che ti amano. E oggi questo te lo chiediamo, Signore. Vogliamo pregarti per i suoi genitori affinché ti cerchino tutti i giorni, perché la loro vita e il loro respiro è nelle tue mani. Come il tuo angelo si è accampato attorno alla mia casa, si accampi attorno alla loro, Signore. Noi tutti da te abbiamo ricevuto bene su bene e il perdono dei nostri peccati assieme al bene supremo della vita e di quella eterna. Nel racconto di Luca vediamo che i genitori di Gesù adempiono le prescrizioni della legge come chiede il Signore e le mettono in pratica. Ma noi vogliamo adempiere un altro comandamento che il Signore ci chiede, il primo comandamento: adora il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la mente tua, con tutta l'anima tua. Questo è il primo comandamento. Senza questo è inutile che parliamo del secondo. Cioè, il secondo diventa solo un'opportunità. Ama il prossimo tuo come te stesso, diventa un'opportunità. Senza il primo, senza Dio non c'è amore. C'è scritto che Dio è amore. Ed è così. Quindi come faccio io ad amare il mio prossimo se non amo Dio? E anche viceversa. Come faccio ad amare Dio se non amo il mio prossimo? C'è scritto. Se, come fai se non ami il tuo fratello che vedi ad amare Dio che non vedi? Ecco la consolazione di Israele che vede Simeone. È giunta anche a noi, ai pagani. Perché questo libro è stato scritto, sappiamo, per tutti. È stato scritto dal popolo del Signore, da Israele, che è stato il primo servo. Il Signore ha creato Israele perché lo servisse. Non ha creato Israele perché facesse la guerra. L'ha creato per questo motivo. Poi, per tutta una serie di vicissitudini che non stiamo qua a raccontare, è successo tutto il resto. Perché tutte le volte che ti allontani dal Signore c'è la guerra. Così come c'è la guerra per noi quando ci allontaniamo dal Signore. Ci sono guerre di ogni genere. Ci sono ansie di ogni genere. Ci sono problemi di ogni genere. E questo... Allora in quel bambino c'è la salvezza che Simeone vede, e non solo, e anche la profetessa Anna, che era avanti degli anni, non si allontanava mai dal Tempio, serviva a Dio giorno e notte con digiuno e preghiere, e sopraggiunto in quella stessa ora anche lei lodava Dio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme, come noi. Noi stiamo parlando a tutti di che? Della redenzione di Gerusalemme, e che questi tempi finiranno, vogliamo o non vogliamo, ci crediamo o meno, e che il Signore instaura il suo regno sulla terra, non come pensa qualcuno che non ha conoscenza sulle nuvole con un'arpa. È questo di cui parla il Signore. E questo è venuto a fare Gesù Cristo. Dice: io sono venuto a salvare ciò che era perito, era perduto. L'uomo era nella morte totale, senza questa luce che è venuta nel mondo e che è venuto a pagare al posto nostro. Questo è un gesto d'amore. Dice: io sono venuto mentre voi eravate miei nemici, ho fatto questo per voi, mentre voi eravate miei nemici. Perché è troppo facile, sai, andare d'accordo con un amico. Ma con dei nemici carnali come noi è molto difficile questo. Dice: ora che uno dia la vita per un amico, dice, chi ama di più se non chi dà la propria vita per i propri amici? È l'unico che l'ha fatto. Diventa difficile, magari qualcuno nella storia, non lo so, ma per i propri amici, ma per i propri nemici. Ecco, il Signore l'ha fatto proprio per i propri nemici. E in questo è quello che Simeone vedeva. Allora noi sappiamo ancora che i piccoli bambini sono santificati dai genitori credenti, così sta scritto la scrittura, così dice la scrittura. Quindi tutti i figli devono stare tranquilli in questo, perché sono nel Signore. Anzi, il Signore stesso ci chiede un'altra cosa, ci chiede di diventare come loro per poter accedere alla grazia. E questo è quello che ci chiede il Signore. Dovremmo essere come Marcello, dovremmo essere, capite? Questo è perché ci chiede questo il Signore, per poter accedere alla grazia, perché gli adulti sono troppo furbi, capite? Troppo saccenti, e in questo il Signore, è per questo che il Signore ci chiede questa condizione. Dice: se tu vuoi che io ti rivelo qualcosa, devi essere come questi piccoli bambini, questo bambino. E questa non è una considerazione da poco. Ecco perché noi ti presentiamo, Signore Marcello, per chiederti su di lui tutte le benedizioni, affinché ti possa appartenere con tutto il cuore, benché noi apparteniamo al Signore comunque, perché non c'è... Il Signore, perché lo chiamiamo Signore? Perché è sovrano su ogni cosa, su ogni cosa. Sappiamo che può cambiare ogni cosa in qualsiasi momento. E allora noi chiediamo questo al Signore. Chiediamo le benedizioni del Signore su Marcello affinché possa appartenergli con tutto il suo cuore, sapendo che tu, Signore, sei il padre di tutti noi, poiché la vita viene dalla tua mano e tu vuoi darcela come ci hai promesso, ad esuberanza. Signore, Gesù ha detto: chi crede in me avrà vita ma non vita, vita di esuberanza, una vita interiore, una vita che sgorga, che va al di là di ogni nostra immaginazione, di ogni nostro progetto, di ogni nostro momento. I nostri progetti cosa sono senza Dio? Li possiamo fare. Ecco perché dicevamo l'altra volta, buon compleanno, ma buon compleanno che significa? Buon compleanno se abbiamo creduto, sì, perché è un compleanno per l'eternità, non è un compleanno che giunge alla fine dei nostri giorni. Possiamo credere che il Signore non risusciti qualcuno di noi? Possiamo credere questo? Se non crediamo questo, è inutile che stiamo qua. Vedete quanto, quante cose in tutti questi anni abbiamo imparato, ma per imparare di più veramente dobbiamo essere così piccoli come questo piccolo bambino. Ora tu, Signore, tu sei la vera luce, c'è scritto, che illumina ogni uomo, illumina, Signore, il cuore di Marcello e quello di tutti noi, affinché possiamo riconoscere che tutto, proprio tutto, viene dalla tua mano. E questo noi lo riconosciamo. E questo che noi chiediamo, Signore, è importante per ognuno di noi, per i nostri figli, perché il mondo, c'è scritto, dice il Signore, giace tutto nel maligno. Giace tutto nella perversione, nella falsità. E poi ti promettono una giustizia che non riescono a mantenere, non la possono mantenere. Non la possono. Solo Dio può mantenere le promesse che ha fatto. E solo Dio giudicherà i poveri con giustizia, pronuncerà sentenze eque per gli umili del paese. Solo Egli dice di non fare differenza tra il ricco e il povero, perché se ha rubato il ricco è colpevole, se ha rubato il povero altrettanto, perché pervertiresti la giustizia. Non si ruba, non si ruba. Allora, la giustizia sarà la cintura delle sue reni, la fedeltà la cintura dei suoi fianchi, e il lupo abiterà con l'agnello. Dove? Sulle nuvole? E il leopardo si sdraierà accanto al capretto. Dove? Ecco. Gli adulti sono troppo furbi, cari fratelli e sorelle, troppo saccenti. E per questo il Signore desidera che noi diventiamo come questo bambino e vogliamo benedirlo come comunità, e questa richiesta l'abbiamo fatta oggi nel suo tempio, affinché egli possa godere felicità, gioia e la protezione del Signore, perché ognuno di noi ne ha veramente tanto bisogno tutti i giorni della sua vita.